sera.
Oggi in Ticino è stato il giorno dei lavoratori dell'edilizia, quasi il 90% dei cantieri fermi e 2.500 persone in piazza a Bellinzona. Queste almeno le cifre fornite dai sindacati. Buonasera da Alessandro Broggini. Al centro delle proteste il rinnovo del contratto nazionale mantello e del contratto collettivo cantonale. Questa sera metteremo a confronto padronato e sindacati ticinesi con un dibattito. In Francia continua a far discutere il colpo messo a segno al Louvre, a Parigi. Oltre all'indagine delle autorità inquirenti ci sono le polemiche relative alla sicurezza delle strutture. Noi cercheremo di capire come si difendono in Svizzera i musei. Daremo spazio anche a un voto che potrebbe sbloccare una situazione che è in stallo ormai da mezzo secolo, e cioè la divisione in due entità, greca e turca, dell'isola di Cipro. Cipro del Nord, occupata militarmente dalla Turchia dal 1974, ha eletto un nuovo presidente apparentemente favorevole alla riunificazione dell'isola. E ancora, pagare l'affitto è sempre più difficile per un numero crescente di persone, anche in Ticino.
Chi viene a chiedere soccorso d'inverno può essere l'anziano, il giovane, la famiglia con figli, tanti figli, pochi figli. Quindi sì, è trasversale, purtroppo.
Paola Eicher, direttrice del soccorso d'inverno, ci introduce alla giornata organizzata dall'associazione, giornata che si è tenuta oggi a Lugano e dalla quale è emerso che le soluzioni possono essere trovate solo con la collaborazione fra pubblico e privato. Apriamo questa edizione con la mobilitazione degli edili. In Ticino 2.500 lavoratori hanno manifestato in vista del rinnovo del contratto nazionale mantello. Le contrattazioni fra sindacati e padronato sono in fase di stallo. È la prima mobilitazione sul piano nazionale, di questo ci parla Francesca Calcagno, che ha seguito la giornata.
Quello che si sta discutendo a Berna e per cui oggi più di un terzo dei lavoratori del settore si è mobilitato in Ticino è un contratto che regola i salari e le condizioni di lavoro di circa 80.000 persone in Svizzera. Comprende l'edilizia, appunto, ma anche le costruzioni stradali, il lavoro in sotterraneo e nel genio civile. È uno dei più importanti e scade a fine anno. Le parti quindi stanno negoziando il rinnovo, ma le loro posizioni sono ancora parecchio distanti. Gli impresari costruttori vorrebbero riscrivere il contratto e chiedono più flessibilità. Per i sindacati invece il documento non si tocca, neppure le giornate lavorative di 8 ore al massimo sul cantiere. All'assemblea di oggi poi al corteo hanno aderito circa 2.500 lavoratori che hanno sfilato sotto la pioggia fra le vie di Bellinzona fino alla sede della società impresari e costruttori. Non per tutti è stato semplice lasciare i cantieri, c'è chi non ha voluto, ma secondo Unia e OCST, i sindacati, dunque circa il 90% di quelli grossi di cantieri oggi è rimasto chiuso. Vi propongo le voci che ho raccolto a Bellinzona.
Per la nostra ditta è andata bene, nel senso che quando ci sono questo tipo di scioperi è una ditta seria da, sotto questo punto di vista, e non ci sono mai stati problemi, mentre sappiamo che per altre ditte la situazione è un po' meno semplice.
Tipo,
non voglio dire minacce, ma comunque qualche parolina di troppo c'è stata, e quindi anche stamattina ci sono problemi nel far chiudere i cantieri.
31 anni da quanti sul cantiere?
3 anni.
Come sta andando?
Ma abbastanza bene.
Lavorare in cantiere cosa vuol dire?
Beh, lavorare in cantiere non sei mai fermo, poi sempre di fretta, cioè è un po' difficoltoso, però è un bel mestiere.
Noi stavamo dicendo che abbiamo visto che giovani sotto i 30 anni non se ne vedono tanti.
Vi preoccupa?
A me non mi preoccupa, perché io l'anno prossimo finisco e non mi preoccupo, però nei prossimi anni nel settore edilizio mancherà la forza.
E sul cantiere si vede, perché non ci sono più tante persone come una volta, c'è sempre meno in cantiere, perciò a meno che il cantiere è grossissimo, se so, c'è sempre 2-3 persone al massimo.
E quello influisce sulla qualità?
Eh sì, un po' sì.
E poi noi, quando arrivi a una certa età, diventa dura. E poi bisogna fare anche il lavoro, sempre meno persone sul cantiere, no? È difficile.
Speriamo che non arrivano a fare quello che vogliono loro, aumentare la flessibilità a 150 ore. Non dobbiamo arrivare a questo.
È soddisfatto della risposta per ora?
Per ora sì. Speriamo nelle prossime riunioni tra sindacati e risolveremo qualcosa.
Allora, non avere quello che ci propongono, vogliamo miglioramenti al nostro contratto, avanti!
Queste le voci dalla strada oggi a Bellinzona. Tra una ventina di minuti, nell'ultima parte di 6 di sera, metteremo padronato e sindacati a confronto con un dibattito. Anche oggi il Museo del Louvre, adesso siamo in Francia, ovviamente resta chiuso al pubblico il giorno dopo l'eclatante rapina che ha sottratto al museo celebre parigino una serie di gioielli appartenenti alla collezione napoleonica, un bottino di valore inestimabile. Dei rapinatori non c'è ancora nessuna traccia, le indagini proseguono insieme alle polemiche. Siamo ora collegati con Parigi, Alessandro Grandesso. Quali sono gli aggiornamenti e le ipotesi che si fanno sui mandanti di questo colpo clamoroso?
Buonasera, l'inchiesta è naturalmente in corso e ci sono una sessantina di investigatori coinvolti in un'indagine che ha come punto di partenza la sala dove si trovavano i gioielli e si estende alle vie di fuga dei ladri, analizzando ogni dettaglio e tutte le immagini disponibili registrate ieri ma anche nei giorni precedenti dalle telecamere di sicurezza sia nei dintorni del Louvre che lungo il percorso seguito per uscire da Parigi. E poi naturalmente c'è il lavoro investigativo portato avanti negli ambienti degli specialisti della criminalità organizzata, perché un colpo simile, eseguito con estrema freddezza nel giro di soli 7 minuti, non è certamente il frutto di improvvisazione o di dilettanti. La procura di Parigi si focalizza per ora su due piste principali: quella di un furto su incarico di un possibile ricco collezionista, oppure quella finanziata a recuperare le singole pietre preziose per poi rivenderle. Mentre non è esclusa, ma non è più prioritaria, l'ipotesi di un'azione commissionata da una potenza straniera per destabilizzare l'opinione pubblica francese, come successo nei mesi scorsi con atti di vandalismo da parte di cittadini stranieri contro sinagoghe e moschee. La direzione del Louvre ha smentito di aver contattato una società israeliana specializzata nelle indagini private. In ogni caso il museo oggi è rimasto chiuso, ma perché i sorveglianti si sono messi in sciopero, lasciando così fuori le migliaia di turisti che speravano invece di visitare le opere esposte e che non vi potranno accedere neppure domani, giorno di chiusura settimanale.
Alessandro, fin qua le indagini, quali sono invece state le reazioni in Francia su un furto che, diciamo, l'ha fatto il giro del mondo?
Il montacarichi lasciato parcheggiato per strada, la smerigliatrice abbandonata sul posto, il video che riprende persino i ladri in piena azione mentre scassinano le teche con i gioielli, girato da uno dei sorveglianti, offrono un'immagine di estrema fragilità del Louvre, che si fregia di essere il museo più visitato al mondo. E così non potevano mancare i paralleli con la situazione di fragilità politica ed economica della Francia, come ha fatto la leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, che considera il furto come una ferita all'anima francese, un'umiliazione per il capo del suo partito, Jordan Bardella, che si chiede fin dove possa spingersi il degrado del paese. E lo stesso ministro della giustizia, Gérald Darmanin, parla di immagine deplorevole della Francia, mentre il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, evoca un danno al patrimonio che rappresenta la storia del paese. Nel frattempo, la Corte dei Conti ha anticipato il contenuto di un rapporto che mette in evidenza le falle del sistema di sicurezza del Louvre, sottolineando come ben un terzo delle sale dell'Ala Danon, dove non solo erano esposti gioielli rubati, ma si trova pure la Gioconda, siano prive di telecamere di sorveglianza. Il ministro degli interni, Laurent Nunez, segue da vicino le indagini e si dice comunque fiducioso sul ritrovamento in tempi brevi del prezioso bottino.
E questo colpo, il colpo al Louvre, ha scosso anche il mondo museale svizzero. Alcuni addetti ai lavori hanno preferito non esprimersi per non svelare alcune informazioni sulla sicurezza della propria istituzione. Quanto accaduto in Francia, però, possiamo anticiparlo, difficilmente potrebbe accadere in Svizzera. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Ma naturalmente si è un po' quasi sotto shock, perché il Louvre è il Louvre.
Denise Tonella, direttrice del Museo Nazionale Svizzero, esprime solidarietà ai colleghi del Museo Parigino, immaginando il caos e la pressione che stanno affrontando, ma non solo.
Quello che mi preoccupa un po' è vedere come il traffico illecito riguardante i beni culturali comunque è in aumento, adesso non solo nel caso di rapine ma anche nel caso di molte guerre e conflitti che vediamo nel mondo, e questo è un po' preoccupante, come si opera con il patrimonio culturale, con quello che in fondo ci aiuta a mantenere una storia e un'identità.
Andreas Rascher, esperto di diritto e mercato dell'arte svizzero, alla notizia del furto al Louvre ha subito pensato a uno dei colpi più clamorosi nella storia dell'arte, quello avvenuto nel novembre 2019 al castello di Dresda, in Germania, quando vennero trafugati i gioielli del tesoro di Stato della Sassonia. E riflettendo su casi simili del passato, Rascher delinea 3 possibili scenari sui potenziali autori del furto parigino.
Possibilità numero uno è che questi oggetti vengano rubati per poi essere smembrati e l'oro colato e i diamanti, le pietre tagliate in modo da non essere più riconoscibili. Uno. Numero due è qualcuno che vuole assolutamente avere dei pezzi rarissimi che appartenevano, ecco, a un contesto storico imperiale, diciamo del potere, e qui naturalmente si può pensare a oligarchi o gente, ecco, che ha tanti soldi, tanto potere, e con questo può anche avere un simbolo immateriale di questo potere. E il terzo è il caso del cosiddetto art napping, è quello di rubare qualcosa e poi chiedere il risarcimento.
Dietro al colpo al Louvre per Rascher c'è la criminalità organizzata, perché richiede preparazione, organizzazione e specialisti al posto giusto.
Quelli che fanno il colpo spesso sono ex membri di unità speciali militari che sanno fare l'operazione e anche utilizzare, se necessario, la forza, la violenza. E poi dietro c'è tutta questa logistica che permette anche poi di smerciare la merce, e spesso sono con mafia, 'ndrangheta o clan, dei grandi clan, che poi possono organizzare una cosa di questo genere. E spesso c'è poi la talpa all'interno, sia nella ditta delle costruzioni, sia nel museo, che dà le informazioni necessarie affinché si possa accedere il più facilmente possibile.
Quanto successo al Louvre difficilmente potrebbe accadere in Svizzera, come spiega Oliver Klass, esperto assicurativo nel campo dell'arte presso Allianz.
In Francia esiste la cosiddetta responsabilità dello Stato. Ciò significa che lo Stato assicura i beni pubblici. Quanto sia valida è una questione completamente diversa. In Francia, quindi, non esiste un'assicurazione privata. In Svizzera è diverso. I musei svizzeri devono assicurare le loro collezioni, cioè gli oggetti del museo, nel settore privato. Questo è in realtà un grande vantaggio, perché gli assicuratori privati guardano naturalmente con molta attenzione a ciò che assicurano e alla qualità della sicurezza. Ecco perché, suppongo, in Svizzera la responsabilità dello Stato è molto minore. Se c'è una responsabilità statale, come in Francia o in Germania, ad esempio, c'è molto meno controllo e quindi accadono disastri come l'irruzione al Louvre. C'è viel weniger genau hingeschaut und dann passieren genau solche
Katastrophen wie dieser Einbruch im Louvre in Paris. Il livello di sicurezza nei musei svizzeri è quindi buono. Le collezioni da Basilea Chiasso sono dunque molto ben protette. Per Klass bisogna comunque mantenere alta la guardia e prestare molta attenzione agli sviluppi della tecnologia e al comportamento dei criminali, in modo da adattarsi alle nuove situazioni.
Adesso vi invito a fare un salto nel Mediterraneo, in un'isola divisa da oltre 50 anni, ovvero Cipro. Tufan Erhurman, candidato favorevole a una Cipro federale e riunificata, è stato eletto nuovo presidente della Repubblica Turca di Cipro del Nord, che, come sappiamo, è riconosciuta solo dalla Turchia. Oltre 6 elettori su 10 lo hanno preferito al presidente uscente Ersin Tatar, aprendo così la possibilità che l'isola, divisa tra turco-ciprioti da una parte e greco-ciprioti dall'altra, riavvii il difficile processo per sanare le sue spaccature. Allora, iniziamo con una scheda storica di Naima Kikerio e poi ne parliamo con i nostri collaboratori in Grecia, ma anche in Turchia.
Midnight in Nicosia, and Sir Hugh Foote entering Parliament is followed by Archbishop Makarios.
È il 1960, il 16 agosto. Cipro proclama la sua indipendenza dopo una storia di secoli di dominazioni, da quella bizantina a quella ottomana fino a quella britannica, conclusa con i trattati di Zurigo e di Londra, fra le speranze di poter avere finalmente un vero e proprio Stato sovrano. Quell'indipendenza resta però solo una teoria. Le potenze garanti, che sono Regno Unito, Grecia e Turchia, hanno ampi margini di manovra. La comunità turca e greca sono divise, la prima sogna la spartizione, la seconda vorrebbe unire Cipro alla Grecia. Hanno diverse culture, diverse lingue, diversi organi politici e poca cooperazione. Nulla, insomma, che aiuti la costruzione di un'identità comune. La popolazione è composta per l'80% da greci e al 20% da turchi. Un sistema di quote tutela entrambe le parti, ma non lascia al governo margini di manovra, secondo il presidente arcivescovo Makarios Sterzo, che nel 1963 tenta quindi la via delle riforme. La minoranza turca però non ci sta, è un attacco alle garanzie dei suoi interessi, dice. La violenza esplode, le illusioni svaniscono. Da allora l'isola è divisa, Turchia a nord, Grecia a sud, al di là di una frontiera di 180 chilometri su cui vegliano le forze di pace delle Nazioni Unite. La storia fino ad oggi è puntellata da diverse altre crisi, soprattutto la crisi militare del 1974, quando ci fu un colpo di stato dei generali greci e il tentativo di uccidere Makarios, che invece fuggì, lasciando la presidenza a Nikos Samson, definito come un assassino patologico di turchi. Cosa che provocò la risposta, sempre quell'anno, della Turchia, che lanciò un'offensiva militare, invase e occupò il nord dell'isola. E poi ci sono i negoziati sempre inconcludenti. Nel 2004 il piano dell'allora segretario generale dell'ONU Kofi Annan per la riunificazione dell'isola venne accettato dai turco-ciprioti, ma fu respinto dai greco-ciprioti. 13 anni dopo la situazione era ancora in stallo. Sono spiacente di informarvi che, malgrado il grande impegno di tutte le parti, anche questa conferenza su Cipro si conclude senza un accordo. Era il 2017 quando il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres pronunciava queste parole e da allora è cambiato poco. Tufan Erümen, appena eletto presidente della Repubblica Turca di Cipro, dice di volerli rilanciare e di volere uno Stato federale con due regioni dotate di grande autonomia. Anche il presidente della Cipro greca Nikos Christodoulides ha detto di volere un incontro al più presto. Entrambi devono però fare i conti con la Turchia, sempre meno propensa alla riunificazione dell'isola.
Questo dunque è il quadro della situazione anche da un punto di vista storico. Ora vogliamo provare a capire se queste intenzioni politiche espresse per una riunificazione di Cipro abbiano veramente delle chance. Lo facciamo con i nostri due collaboratori da Grecia e Turchia, che poi sono le due nazioni coinvolte, visto che la popolazione si suddivide all'incirca, lo abbiamo sentito, in 1 milione di greci ortodossi e 300.000 turchi musulmani. Buonasera dunque a Filippo Cicciu da Istanbul e Elena Kaniadakis da Atene.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Filippo, iniziamo da te. Perché la notizia è l'elezione a Cipro del Nord di Tufan Erhürman, che anche in campagna elettorale si è speso per la riunificazione. La prima domanda per te è questa: la sua vittoria come è stata presa ad Ankara? Il presidente turco Erdogan sosteneva, e neanche troppo velatamente, l'avversario di Erhürman, Ersin Tatar, che era anche il presidente uscente.
Dunque, oltre a dichiarazioni formali di congratulazioni al presidente vincitore, c'è sicuramente da segnalare un malcontento nell'area politica in Turchia che fa riferimento al presidente Recep Tayyip Erdogan. Pensiamo che il principale alleato di Erdogan in Parlamento, il partito di estrema destra nazionalista MHP, ha addirittura chiesto all'amministrazione turco-cipriota di annullare le elezioni. Il principale problema per Erdogan è che il vincitore Erhürman, appunto, è un sostenitore di una soluzione federale per la questione cipriota, mentre Erdogan voleva una soluzione a due stati distinti nel contesto in cui, come sappiamo, la parte nord non è riconosciuta da nessuno se non da Ankara, e appunto ha vinto l'avversario, che propone una visione diversa, appunto una comunità federale a due zone.
Elena, abbiamo parlato del sud di Cipro. Se dietro Cipro del Nord c'è la Turchia, dietro quella del sud c'è la Grecia, lo sappiamo. Nikos Christodoulides, il presidente della Cipro greca, si è subito congratulato con l'omologo turco, dicendosi pronto a collaborare e determinato anche a riprendere i negoziati per la riunificazione. Ad Atene questa cosa com'è vista?
Il ministro degli esteri ellenico Yorgos Hierapetridis ha parlato di un nuovo capitolo di speranza che si apre nella storia tormentata di questa isola, e ha anche detto di essere impaziente di tornare a lavorare insieme per riunificarla. Comunque la vittoria di Erurman è stata accolta con una certa cautela sia da Atene che dai greco-ciprioti. Di certo i negoziati erano un punto morto, sono un punto morto, quindi siamo di fronte a una svolta che potrebbe dare nuovo slancio al processo. Però la storia recente consiglia di rimanere molto prudenti. Non a caso Filelefteros, che è il principale giornale in lingua greca di Cipro, si è spinto a scrivere che il leader turco-cipriota, quale che sia il suo nome, si è rivelato finora nient'altro che una pedina sulla scacchiera di Erdogan. Quindi, secondo Atene, la domanda rimane se qualcosa cambierà non solo nella strategia e nei toni, ma anche nella sostanza. Quindi, se la leadership turco-cipriota sarà in grado di riportare la questione cipriota sul tavolo delle trattative, tenendo come linee guida quelle tracciate dalle Nazioni Unite, quindi di una federazione e non di due stati separati.
Ecco, al di là dell'influenza dei due fratelli maggiori, chiamiamoli così, la Turchia e la Grecia, quindi quali sono gli ostacoli principali a questa riunificazione? Intendo proprio a livello locale, sull'isola. Elena, inizierei con te.
Sì, per i greco-ciprioti è sicuramente una ferita aperta questa spaccatura dell'isola. Vale la pena ricordare che per i greco-ciprioti quella che si autodefinita Repubblica Turca di Cipro del Nord viene chiamata soltanto con l'espressione Takatehomena, che sarebbero i territori occupati dall'esercito turco, proprio perché non viene riconosciuta questa occupazione. Quando ci fu l'invasione dell'esercito turco, dopo il tentativo del colpo di Stato sostenuto anche dalla giunta dei colonnelli greci, furono circa 150.000 le persone che dovettero abbandonare le loro case, nelle quali non sono mai tornate. Quindi sicuramente è una ferita aperta, e uno dei grandi scogli alla riunificazione rimane la presenza dell'esercito turco, circa 35.000 soldati nell'isola. Infatti più volte le trattative si sono bloccate perché i greco-ciprioti chiedevano subito il ritiro di queste truppe. Quindi in generale trovare un equilibrio tra la popolazione turco-cipriota e quella greco-cipriota nella gestione del potere politico e anche delle risorse economiche è un esercizio difficile. Ricordo che a sud di Cipro negli anni scorsi è stato scoperto anche un importante giacimento di gas e di petrolio che, a detta della Turchia, andrebbe gestito dalle due entità in ugual modo.
Filippo, vuoi aggiungere qualcosa da parte turca cipriota?
La questione che aveva accennato è in qualche modo le proprietà, ad esempio le case dei ciprioti che si trovano nella parte settentrionale dell'isola, che non è riconosciuta da nessuno ma è considerata appunto un territorio occupato, e ad esempio a est dell'isola c'è questa città che è diventata simbolica, che si chiama Varosha o Marash, e appunto è una sorta di villaggio fantasma che l'esercito turco ha occupato. Si trova in una sorta di linea, diciamo, di confine che separa le due parti dell'isola, e appunto è piena di proprietà di ciprioti, appunto di etnia greca, che vivono in uno stato dell'Unione Europea ma non hanno modo di risolvere questa questione, di poter tornare nelle loro case. Anche tutti i dibattiti che sono stati tenuti negli anni su questo tema si bloccano sempre poi per la questione formale.
Filippo Ciciù da Istanbul, Elena Kaniadakis da Atene, grazie mille per averci permesso di inquadrare la situazione in quest'isola del Mediterraneo che è Cipro.
Grazie,
buona serata.
Allora, noi parliamo adesso di un contesto diverso, un contesto è quello in cui vive la comunità LGBTQ+ in Africa, e lo facciamo prendendo spunto dalla decisione del Burkina Faso di penalizzare l'omosessualità. Il paese è uno dei tanti a condannare i rapporti tra persone dello stesso sesso. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo. Freddy, che cosa ha deciso il Burkina Faso? Aiutaci a tracciare un quadro di come vive la comunità queer nel continente.
Sì, anche il Burkina Faso di Ibrahim Traoré, definito il presidente del popolo, del nuovo panafricanismo che avanza e delle critiche all'approccio neocolonialista dell'Occidente in Africa, ha deciso di criminalizzare la comunità queer del suo paese. Non si tratta di una notizia sorprendente, ma piuttosto di un allineamento alla maggior parte delle nazioni del continente. Sorprende casomai come i nuovi leader africani, anche i più giovani come lo stesso Traoré, non riescano a rimuovere i pregiudizi su gay e lesbiche. Processo per direttissima per chi viene sorpreso in pratiche omosessuali, con detenzioni da 2 a 5 anni per i trasgressori e l'espulsione immediata per gli stranieri. Questo ha dichiarato il ministro della giustizia di Traoré. Che le idee progressiste in tutto il continente africano non si sposino con le istanze della comunità LGBTQ si era già visto prima del conclave in Vaticano, quando anche il più aperto tra i vescovi papabili, il congolese Fridolin Ambongo Bezu, arcivescovo di Kinshasa, aveva lanciato parole di fuoco sulle coppie gay del suo paese, definendole malvagie e negando loro la benedizione di Dio. Poco prima del Burkina Faso, anche il Mali, paese confinante e alleato di Traoré, aveva adottato leggi che criminalizzano l'omosessualità. In questo senso vi sono governi ancora più agguerriti. In Uganda, ad esempio, i rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso sono puniti addirittura con l'ergastolo. Perfino il Kenya, le cui ambizioni di punta dell'iceberg africano sono evidenti, con la presenza ormai fissa del presidente Ruto nel G20 e l'ingresso nei maggiori alleati non NATO, prevede il carcere e pesanti pene pecuniarie per la comunità LGBTQ.
E allora, una domanda: come dobbiamo leggere questo giro di vita nello Stato africano che da 2 anni, lo abbiamo capito, è retto da una giunta militare con a capo Ibrahim Traoré? Sempre Freddy del Curatolo ha sentito Ruth Mumbi, una delle più importanti attiviste per i diritti delle donne in Est, nell'Africa dell'Est.
I think we must also be clear, and Traoré must also be clear.
Penso che dobbiamo essere chiari e che anche Traoré debba esserlo, perché in un continente che si batte per sovranità, giustizia e dignità non si può essere selettivi, non si può parlare di libertà dalle potenze straniere negando la libertà alle persone all'interno delle proprie comunità. Perché quando sceglie di criminalizzare le persone LGBTQ+, riproduce la stessa logica coloniale di esclusione e controllo contro cui sta lottando. Come femministe sappiamo che le lotte delle persone sono interconnesse, perché le stesse strutture patriarcali che continuano a negare alle donne il controllo sul proprio corpo sono quelle che negano alle persone LGBTQ+ il diritto di esistere. That continue to deny women control over their bodies are the ones that deny
LGBTQ the right to exist. Ruth, in Africa orientale e particolarmente in Kenya, dove lei vive, il carcere non è il solo rischio per chi vuole vedere riconosciuti i propri diritti. Quali sono le principali sfide e gli ostacoli del movimento femminista e della comunità LGBTQ nel suo paese?
The situation in Kenya, and when you talk about the conditions of the...
Per quanto riguarda la situazione in Kenya, penso che dobbiamo innanzitutto riconoscere che le lotte della comunità LGBTQ+ sono profondamente legate alle più ampie battaglie per i diritti umani anche nella regione dell'Africa orientale, dove si affrontano discriminazioni sistematiche, violenze ed esclusione dai diritti sociali. Parlo dell'assistenza sanitaria, l'istruzione e persino il lavoro. Talvolta si viene emarginati dalle proprie famiglie e comunità. Il Kenya è un esempio perfetto di come la legge stessa criminalizzi le relazioni omosessuali e attraverso questo crei un ambiente in cui lo stigma continua a prosperare e la violenza contro le persone queer rimane impunita. Posso dire, perché ho interagito con loro, che la maggior parte delle persone queer continuano a vivere nella paura, con il timore ogni giorno di essere arrestate, di essere aggredite, la paura di perdere i propri mezzi di sussistenza. Tuttavia, allo stesso tempo, sono felice che continuiamo a vedere un'incredibile resistenza in tutta l'Africa. Forse è importante dare credito alle persone queer, perché nonostante l'esclusione, la cancellazione e l'oppressione dei liberati stanno costruendo comunità di cura e creando spazi sicuri per se stesse, dove possono vivere con dignità e libertà, perché questo è importante. Perché sapete, quando si escludono le persone, quando le persone si sentono indesiderate, creano quella solidarietà. Ma noi, come organizzazioni femministe, come attrici e organizzatrici femministe, siamo al loro fianco, lottiamo al loro fianco, non le escludiamo e le riconosciamo in quanto tali.
Adesso torniamo in Svizzera, anzi torniamo in Ticino per una giornata di riflessione dedicata alla povertà. È stata organizzata dal Soccorso d'Inverno, è giunta alla terza edizione e quest'anno è stata dedicata al tema dell'alloggio, un tema di cui si parla poco. Ma basta dire che il 9% della popolazione si trova in seria difficoltà e per capirne l'importanza a Villa Ciani per noi c'era Alem Melchionda.
Quanto la impressione a sentire che già oggi il 9% della popolazione si trova in situazione di bisogno.
Non sono impressionata, questa è la cosa che mi dispiace, perché se uno legge i dati li vede, se gli affitti aumentano, se le case sono vecchie, se i giovani se ne vanno perché non trovano lavoro, se quello che guadagnano le persone è comunque tendenzialmente a ribasso, i dati sono lì da leggere.
A parlare senza giri di parole è Monique Bosco von Almen, presidente di Cassi, le cooperative d'abitazione. E se oltre ai dati alziamo lo sguardo e guardiamo un po' avanti, la prospettiva è di un ulteriore peggioramento, come sentiamo da Giovanni Branca, dell'osservatorio dell'alloggio della SUPSI, perché le pigioni e il costo della vita salgono, mentre i salari sono stagnanti.
La tendenza è quella di una crescita dei canoni locativi a fronte di una capacità finanziaria dei redditi che è abbastanza costante. E quindi effettivamente la prospettiva è quella di un leggero incremento dello scompenso che attualmente potremmo dire non ha una sua criticità così accentuata, ma sul quale chiaramente nei prossimi anni bisogna investire proprio per evitare un acuirsi della problematica.
Gli fa eco la direttrice del soccorso d'inverno Paola Eicher.
Soprattutto nell'ultimo anno abbiamo visto veramente un innalzamento di questo tipo di richieste, di persone che sono singole, famiglie monoparentali, ma anche famiglie più numerose, che sono venute da noi a dirci aiutateci, non sappiamo più come fare. E spesso abbiamo visto che i loro affitti erano più del 30% del loro reddito.
E anche guardando a chi si trova in difficoltà, ci si accorge che il problema oggi non è più riconducibile a singoli gruppi, ma trasversale. Ancora Paola Eicher.
È preoccupante come segnale?
Direi proprio di sì. Posso confermare che chi viene a chiedere soccorso d'inverno può essere l'anziano, il giovane, la famiglia con figli, tanti figli, pochi figli. Quindi sì, è trasversale, purtroppo.
E allora, cosa fare? Lo abbiamo chiesto al capo dipartimento Sanità e Socialità Raffaele De Rosa e alla presidente di Cassi Monique Bosco von Almen.
La presentazione dell'osservatorio della SUPSI ci ha ben mostrato che è possibile contenere la spesa per le pigioni, per gli affitti, andando a costruire in maniera più razionale, quindi riducendo anche i metri quadri disponibili per persona, uscendo anche dall'ottica assistenzialista di sussidiare le persone per affitti che non sono sostenibili.
È un lavoro arduo far passare questo tipo di mentalità e di paradigma, visto che stiamo parlando del mondo del privato, della libertà di commercio.
È molto arduo proprio perché non ci sono i dati conoscitivi e non c'è un'analisi della situazione attuale che tenga conto sia della domanda sia dell'offerta in funzione della dimensione dell'alloggio e della dimensione dell'economia domestica. È quello che in questi anni ha fatto molto bene il centro di competenza dell'alloggio, che chiediamo al Gran Consiglio di poter consolidare. Quindi abbiamo oggi una radiografia per orientare la politica pubblica del cantone, dei comuni e delle città in favore di alloggi a pigione moderata secondo dei principi più chiari.
A lungo termine sicuramente delle misure pianificatorie efficaci, per cui mettere dei vincoli, mettere dell'obbligo di quote di alloggi di utilità pubblica che rimangono tali a lungo termine, senza che ci siano magari degli aumenti nel tempo dati da sfratto e poi riaffitto a famiglie con delle possibilità economiche maggiori.
Un passo pratico a breve termine potrebbe essere l'acquisizione dell'alloggi Ticino e SA per 9,4 milioni di franchi, una società nella quale già oggi il cantone partecipa nella misura del 38% e che amministra quasi 1.300 alloggi a pigione moderata, anche se trovare la maggioranza in Parlamento non sarà cosa facile, soprattutto in tempi di vacche magrissime.
Tra poco torneremo sulle trattative contrattuali, trattative combattute nell'ambito dell'edilizia. Lo faremo con un dibattito tra sindacati e padronato. Prima però altre notizie. Gino Ceschina.
Una delegazione di Hamas incontrerà al Cairo i rappresentanti egiziani e qatarioti per discutere del fragile cessate il fuoco a Gaza e della seconda fase dell'accordo di tregua. L'incontro verterà anche sui raid israeliani sulla striscia che avrebbero causato la morte di 45 palestinesi nelle ultime 24 ore. Oggi sono giunti in Israele l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner, consigliere del presidente Trump, per discutere della seconda fase della tregua. Nel frattempo, una fonte della sicurezza israeliana ha annunciato la riapertura del valico di Kerem Shalom, attraverso il quale transiteranno aiuti umanitari. L'UE dice definitivamente stop al gas russo. Dal 1 gennaio sarà vietato firmare nuovi contratti e gli accordi in corso dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027, contrari soltanto Ungheria e Slovacchia. Lo scopo della decisione, che dovrà essere comunque ancora ratificata, è di smettere di finanziare la macchina di guerra russa, mandando un segnale molto chiaro a Mosca. La Svizzera comprerà nuovi radar per tutelare meglio il proprio spazio aereo. La commessa è stata assegnata al produttore italiano Leonardo con il suo sistema Tactical Multi-Mission Radar. Attualmente manca un sistema radar semimobile in grado di coprire spazio aereo inferiore e con la messa fuori servizio del radar tattico d'aviazione verso il 2030 si amplieranno le lacune in questo ambito. I nuovi apparecchi rafforzeranno la rete e miglioreranno in modo decisivo la difesa aerea integrata, in quanto possono individuare anche microdroni fino a 7 km di distanza. Ha fatto discutere oggi in Ticino un'interpellanza del centro in cui si rende pubblica la notizia secondo cui durante la partita di calcio Lugano-Zurigo agli agenti della polizia cantonale impiegati per il servizio d'ordine sono stati serviti panini ammuffiti. Da noi contattata la polizia cantonale poco fa ha preso posizione. Il benessere degli agenti, ci ha detto, è uno dei nostri obiettivi primari. Per i pasti forniti la polizia si avvale di professionisti esterni ticinesi. Il problema è stato segnalato dagli agenti all'ufficiale responsabile e il servizio logistica della polizia cantonale ha avviato accertamenti con il fornitore.
In apertura di edizione vi abbiamo restituito le sensazioni dei lavoratori dell'edilizia che oggi sono scesi in piazza Bellinzona per manifestare il loro disappunto per lo stallo nelle negoziazioni per il rinnovo del contratto nazionale mantello del settore. Un contratto fra i più importanti in Svizzera che riguarda 80.000 lavoratori. Sull'azione di oggi e sulle prospettive delle prossime settimane Francesca Calcagno ha messo a confronto padronato e sindacati. Prima però nella scheda ricapitoliamo quali sono le richieste degli uni e degli altri.
La società impresaria e costruttori, il padronato, vorrebbe un nuovo contratto perché ritiene che quello attuale con le sue 150 pagine è troppo complicato e complica la vita anche a chi deve controllare che le regole si rispettino. Per Unio, CST e Sina, i sindacati, l'attuale contratto nazionale mantello non è in discussione, è la base da cui partire con le contrattazioni. Su questo punto le parti sono quindi molto distanti. Poi ci sono gli orari di lavoro. Secondo gli operai le giornate sono troppo lunghe, non permettono di conciliare vita professionale e familiare. Chiedono quindi l'introduzione di orari di lavoro più compatibili con la vita privata, 8 ore al massimo al giorno sul cantiere. Secondo il padronato invece l'orario di lavoro annuale 2.112 ore con una media di 40 ore e mezzo alla settimana su 5 giorni lavorativi non va modificato e anzi il settore ha bisogno di maggiore flessibilità. Il padronato sostiene quindi, ad esempio, che se un cantiere si ferma a causa
causa delle intemperie, il dipendente dovrebbe poter lavorare senza supplemento anche durante un numero limitato di sabati. Per i dipendenti gli straordinari del sabato non si toccano e rilanciano. L'impresario deve pagar loro anche il tempo di viaggio dall'azienda al cantiere dal primo minuto e dar loro un'indennità per la pausa mattutina. Un altro punto di discussione, ancora senza soluzione, è l'adeguamento automatico del salario al costo della vita.
Questi dunque i punti da tenere presente per quanto riguarda le trattative che si stanno svolgendo a Berna. Il Ticino, come da tradizione, ha fatto da apripista per le mobilitazioni sindacali. Nelle prossime settimane ce ne saranno altre in altre cantoni. Al termine del corteo di oggi, Francesca Calcagno ha messo a confronto padronato e sindacato.
Buonasera Gian Giorgio Gargantini, segretario regionale di Unia. Buonasera Nicola Bagnovini, direttore della società svizzera Impresa Ricostruttori per il Ticino. Bagnovini, partiamo dalla piazza, più di 2.000 operai, probabilmente 2.500. Cosa le suggerisce? Che tipo di partecipazione è?
Ma una partecipazione importante, però anche una violazione importante dell'attuale contratto collettivo che vieta queste manifestazioni perché prescrive anche la pace sul lavoro. Poi devo dire che a livello di informazione, con quello che è stato detto, non credo sia stato difficile tra le persone, perché diversi aspetti erano spinti all'estremo, quindi cose che assolutamente non sono nell'intenzione dei datori di lavoro.
Gargantini, il Ticino apre le mobilitazioni sul piano nazionale. Siete soddisfatti? Si poteva fare meglio?
Siamo molto soddisfatti della partecipazione, della rispondenza. Più del 90% dei cantieri importanti del cantone erano chiusi oggi ed è stata quindi una risposta molto importante e molto forte da parte dei lavoratori in difesa del loro contratto collettivo e per chiedere dei miglioramenti a una professione che ha bisogno dei miglioramenti.
Ecco, noi ci siamo ripromessi qui oggi di non entrare nei dettagli delle negoziazioni, però una cosa ci tengo a toccarla, una richiesta del padronato è quella di riscrivere interamente il contratto perché è troppo complicato. Si tratta però di un attacco vero e proprio a una pietra miliare, penso, no? Della pace del lavoro in Svizzera.
Per noi invece è un passo avanti verso la semplificazione di un contratto che è diventato ormai molto complesso, complicato, addirittura controverso per certi aspetti, quindi crediamo molto nel fatto di poter disporre di regole chiare, facili da controllare, da applicare, anche per avere una gestione migliore delle nostre commissioni paritetiche. Quindi noi crediamo sia possibile regolamentare bene l'80% delle situazioni con un contratto più snello e lasciare i casi particolari al buon senso, alla buona gestione delle imprese.
Gargantini, dovrebbe interessare anche a voi controllare più facilmente.
Risponderò con le parole di un lavoratore durante la nostra assemblea che ha detto: lo chiamano contratto leggero ma è grasso che cola per i padroni. Parlare di contratto leggero quando circa la metà degli attuali articoli sono semplicemente stralciati è ingiusto ed è una forma di comunicazione, ma è anche una menzogna. I controlli oggi sono efficaci sul territorio ticinese, la commissione paritetica è una commissione paritetica che lavora a soddisfazione delle parti, quindi non è necessario modificare il contratto per migliorare i controlli, è necessario avere un contratto che definisca bene quali sono i diritti e i doveri di ognuno e il nostro contratto nazionale Mantello oggi lo fa.
Direi che sul piano comunicazione ognuno ha la sua, insomma, nei confronti dell'altro, ci sta, lo abbiamo detto, le trattative sono ancora in corso. Ancora un punto che è emerso anche dalle chiacchiere con i lavoratori, il futuro della professione, no? Anche uno studio della SIC dice che entro il 2040 mancherà un terzo della manodopera specializzata necessaria. Bagnovini, siete pronti a rischiare, no? Non dando seguito magari alle richieste dei lavoratori, rischiare di non avere forza lavoro?
L'avere una buona forza lavoro è la principale preoccupazione dei datori di lavoro e della società impresari, però non si trovano i buoni lavoratori soltanto grazie a stipendi più grassi e prestazioni ancora migliori. Bisogna trovare persone che abbiano la passione per la professione sui cantieri, che non è una professione facile, ma è una professione che dà molta soddisfazione e per la quale il datore di lavoro cerca sempre di rendere un po' più leggero perlomeno lo sforzo fisico, perché siamo ad un livello di meccanizzazione molto elevato. Quindi credo che la preoccupazione c'è sicuramente per la carenza di manodopera, ma non è cercando mercenari che si risolve il problema, perché chi non ha passione dura poco sui cantieri.
Per concludere, un accordo in definitiva lo avete sempre trovato, lo troverete anche questa volta?
Noi stimiamo la possibilità di avere un accordo entro fine anno a livello nazionale, non più alta del 50%, le posizioni sono ancora molto lontane, per questo la nostra assemblea sindacale Unione CST di oggi ha votato una risoluzione che chiede alla SSC maggiore serietà e maggiore presa in considerazione delle rivendicazioni dei lavoratori. Il Ticino non è una regione che può permettersi un vuoto contrattuale, i rischi per gli equilibri del mercato del lavoro ticinese sarebbero molto importanti ad andare in un vuoto contrattuale.
Immagino che lei è d'accordo.
Sì, siamo i primi a dire che vogliamo un contratto collettivo, mentre la controparte sindacale ha detto che l'attuale contratto non è disposta a rinnovarlo, perché proprio il principio è quello di aggiungere sempre nuova prestazione. Noi dobbiamo fare attenzione affinché il settore tenga, non soltanto le richieste dei sindacati. Quindi è una questione anche di responsabilità per il nostro paese.
Grazie mille. Don Giorgio Gargantini di Unia, grazie. Nicola Bagnovini, SSIC.
Buona serata.
Grazie, buona serata a tutti.
Un dibattito, quello tra padronato e sindacati in Svizzera, che ci occuperà ancora nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Chiudiamo qui 6 di sera oggi, preparato insieme a Gino Ceschina. Adesso c'è lo sport. Buona serata.